Beh, io vi ringrazio dell'invito a riflettere, a pregare questa sera, ringrazio Don Emilio, il parroco che mi ha accolto, Don Sergio. Ma ringrazio molto la mamma di Don Emilio che ha fatto un ottimo caffè quando sono arrivato, che ho bevuto molto molto volentieri. Guardate, io non sono un teologo, l'unica laurea che ho è in scienze confuse e quindi vi prego di cogliere la coscienza dei miei limiti, vi porto la riflessione in questo momento di preghiera con molta gioia ma anche con la consapevolezza, vi prego di tutti i miei limiti. Ma prima di addentrarmi nel tema che mi aveste proposto, Maria, e quindi che il suo percorso, dono di giustizia, ci tengo a fare una premessa importante e fondamentale, perché vorrei dire, ma sono cose che voi mi insegnate, che Maria deve essere chiaro per ciascuno di noi, e per voi certamente molto chiaro, è un vetro trasparente. Maria, se ben chiaro, è un vetro trasparente che lascia passare il Vangelo e la figura di Gesù, perché se non fosse così, allora non avrebbe senso. Il culto mariano, quello autentico, ti fa incontrare il Vangelo, ti fa incontrare Gesù. E quindi questo è molto importante. La stessa Ave Maria, il Rosario, la preghiera, come voi sapete, è nata come preghiera per i monaci analfabeti. Questo continuare a ripetere quell'Ave Maria che non sapevano leggere, e quindi quelle tappe della vita che noi diciamo nel Rosario, quell'Ave Maria che si ripete con forza, Rosario, quindi preghiera, è nata come preghiera di monaci che avevano meno strumenti, allora con quella semplicità, con quel ripetere. Allora, sono una litania, in quella litania c'è questo prega per noi. Allora la premessa che mi sta a cuore, dicendo Maria un vetro trasparente, attraverso i suoi gesti, le sue parole, la sua vita, noi incontriamo il Vangelo e la figura di Gesù. Non ha mai voluto che l'attenzione si appiccicasse a lei. Lei è stata questa trasparenza, attraverso lei, il Vangelo e la figura di Gesù. E allora voi mi insegnate che tutta la spiritualità che si ferma solo su Maria e che non arriva al Vangelo non è autentica. Maria ha questa trasparenza. E quello che diventa per me importante questa sera è che altri in questo triduo voi avete avuto modo di ascoltare con molta competenza, con molta profondità. Avete già sentito che il punto grande di questa donna così semplice, così giovane, così trasparente, è che Maria ha avuto la forza di dire sì. Gli viene proposto un servizio e lei dice sì. Viene proposto un servizio, quello di dare la vita, di essere veramente il centro, ma lei con quella trasparenza, sempre con quell'umiltà di dare la vita di Gesù. E allora diventa importante, in un momento dove si continua a sentire molti no, molti rifiuti, molti rispingimenti, molte semplificazioni, ebbene, in un momento come questo, dove siamo circondati di no, il sì scomodo e difficile di Maria ci accompagna veramente questa sera, in questa nostra riflessione. Io penso a tanti giudizi sui migranti, penso a tanti no rispetto alla storia di tante persone che fanno più fatica, penso a tante forme di egoismo che noi troviamo attorno a noi, ecco i no. E invece questa sera, ma l'avete già riflettuto negli altri appuntamenti delle altre sere, domani poi sarà certamente un momento grande, il sì, un sì scomodo di questa grande donna, un sì difficile. E soprattutto c'è un altro punto a fianco di questo sì, di una marea di no che sentiamo, la generosità di questa ragazza che si mette la sua vita in gioco, è imbarazzata, capisce, non capisce, è disorientata, ma si mette veramente in gioco. Ma un secondo punto, dicevo, che Maria non parla di poveri, Maria vive lei la povertà, la sobrietà, lo stile di vita, quello che noi diciamo che vorremmo fare oggi, la sua testimonianza, i suoi gesti, le sue parole, quello che voi conoscete, abbiamo tante volte avete avuto modo di riflettere e di pregare. Maria non parla dei poveri, li vive, vive lei stessa la dimensione essenziale. E anche il Magnificat del Vangelo di Luca, che ben conoscete, il Magnificat, questo grande inno, era la preghiera dei poveri e Luca l'ha messa in bocca a Maria, gliel'ha consegnata. Era l'espressione della povera gente, della gente semplice, come il rosario nasce con quei monaci che non avevano grandi strumenti, non avevano grande cultura, ma quella semplicità di quel prega per noi, quel prega per noi, la vita di Gesù in quelle litanie. E anche Maria, il suo Magnificat, era la preghiera della gente, la preghiera dei poveri, e Luca l'ha messa in bocca proprio a lei. E in quel Magnificat, oggi più che mai, parlando di giustizia, c'è quel passo che voi ben conoscete e che lo rifacciamo nostro questa sera in questa chiesa, quando chissà quante volte ci abbiamo pensato, quando abbiamo detto, ripetendo il Magnificat, anche noi, che Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. È stupendo. Dio rovescia i potenti. Vuol dire disonesti, vuol dire quelli che hanno la sete di potere, quelli che sono ripiegati su se stessi. Mai generalizzare, no? Mai generalizzare. Sempre saper distinguere per non confondere. Sempre, vi prego, far emergere le cose positive che ci sono dentro le nostre realtà. Ma poi anche la verità, perché non si costruisce giustizia senza ricerca della verità. La giustizia ha bisogno della verità. Dio rovescia i potenti dei troni e innalza gli umili. Il Vangelo di Luca al versetto 52. Ma poi va avanti il Magnificat e dice: ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Lo so, è un pugno nello stomaco, è una provocazione, è il Magnificat che viene messo in bocca proprio a Maria, dal Vangelo di Luca, che era la preghiera di, proprio della gente semplice, della gente povera. Ma c'è un terzo punto, il primo è Maria che dice sì, il secondo non parla di poveri ma si fa lei stessa della sobrietà, dell'essenzialità povera, e il terzo punto, vi prego da non dimenticare mai, sono cose che voi vivete, mi insegnate, ma ridiciamocene con forza questa sera, che Maria è la prima ad accorgersi che a Cana è finito il vino. È il Vangelo chiaro, categorico. C'è un passaggio scomodo nel Vangelo, perché il maestro di tavola, ricordate, o dice lo chef, il maestro di tavola è quello che doveva disporre che tutti i piatti, che il vino, che il pane, che tutti quei cibi per fare le feste di nozze di Cana dove Maria è stata invitata, dove ci va anche Gesù. Non è che si sgarriva ad andare alle feste, sì, magari era un pochettino, ma Gesù poi partecipava, andava e ci è andato. Ma il maestro di tavola, il Vangelo ci dice, non si era accorto di nulla, non si era accorto che il vino stava finendo, che la festa stava finendo, perché il vino è il simbolo in quel caso della festa, che l'amore non deve finire, Non si è accorto il maestro di tavola, non si è accorto che aveva la responsabilità di fare in modo che tutto funzionasse, che la festa fosse festa, e quell'amore non deve finire in quel segno che il vino in quel caso rappresentava. Ad accorgersi di tutto questo è Maria, donna attenta. Si accorge che il vino sta finendo, che la festa sta finendo. E quindi non è tanto il miracolo, certo, che l'acqua verrà trasformata in vino e in vino buono, ma il passo, ti prego, da non dimenticare mai, non è quella trasformazione, ma questa sera il passo da non dimenticare mai in quella pagina del Vangelo, nelle nozze di Cana, è che noi non possiamo venire meno alle nostre responsabilità. Non possiamo fare come il maestro di tavola che non si era accorto di nulla. Non possiamo distrarci. Allora diventano la testimonianza di Maria, i suoi gesti, la sua semplicità, la sua forza, la premessa per la nostra riflessione. Anche noi siamo chiamati a dire di sì, a volte scomodi, a volte difficili. Oggi attraversiamo un momento difficile in cui non dobbiamo sottrarci alle nostre responsabilità. Dobbiamo ricordare la denuncia della parola rispetto a se sono delle ingiustizie. Un cristiano, ce lo ricordano anche i vescovi, due cose non può fare, poi il Vangelo: obbedire all'ingiustizia, seconda, rendersene complice. E noi possiamo rendercene complici con l'indifferenza, con la delega, a guardare, magari discutere ore e ore che bisognerebbe fare così, 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 e poi non si fa. Noi siamo chiamati a dire i nostri sì, a vivere fino in fondo la nostra parte, e quindi ad accorgersi delle nostre responsabilità, a non venire meno come maestro di tavola nelle nozze di Cana. Ma il passo del Vangelo, e qui è stato detto così bene, che aiuta a riflettere, voi sapete che di lì quella croce nasce la Chiesa. La Chiesa nasce ai piedi della croce. E la Chiesa nasce proprio in quel momento difficile. Gesù è sulla croce. Il Vangelo ci dice tra due ladroni. No, uno lì che impreca e l'altro lo richiama a fermarsi a riflettere, a guardarsi dentro. E Gesù, in un momento di grande sofferenza, di grande fatica, dirà quelle grandi parole: tu sarai oggi come in paradiso. Ma ai piedi di quella croce nasce la Chiesa. Perché Gesù, e sono cose che voi sapete, ma rifacciamocele nostre stasera, Gesù affida Maria a Giovanni e affida Giovanni a Maria. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Da quel momento Giovanni l'accolse a casa sua. Qui nasce la Chiesa. La Chiesa diventa capacità di costruire. Attenzione! Capacità di costruire comunione per non lasciarsi piegare dal male e per continuare a restare in piedi in presenza del male. E allora quel gesto, Gesù che affida Maria a quel ragazzino e a quel ragazzino dice ecco tua madre, beh, ci ricorda proprio la forza, la grandezza di un momento così forte e così solenne. Ma la cosa stupenda è che il Vangelo ci dice che queste donne stavano in piedi ai piedi della croce. Non si erano piegate. Le donne non sono scappate. Gli apostoli se ne sono date tutte gambe. Tutti. C'era solo questo ragazzino di nome Giovanni con queste donne. Le donne non sono scappate, sono rimaste in piedi ai piedi della croce. E tra queste donne la mamma di Gesù, carica della sua fatica e del suo dolore, testimone insieme ad altre donne di quel momento. Diremo oggi con la schiena dritta, non sono scappate. E allora parlare di giustizia, partendo proprio da quel gesto, da quella piccola comunità di chiesa che nasce ai piedi della croce, che Maria viene affidata a Giovanni, Giovanni a Maria, e poi andrà in casa, eccetera, che gesto, che profondità, che delicatezza, che attenzione da parte del figlio verso sua madre e verso quel ragazzino. E allora a parlare di Maria questa sera ci sono alcuni passi per parlare di giustizia che io vi prego, come sono capace, degli affido, saldati da quelli degli amici che gli altri giorni sono venuti, domani il vescovo ausiliario, il vostro stupendo, stupendo padre vescovo Pettamanci, ve lo dico io con molta semplicità, sapete, perché ho sofferto per lui, pure a distanza, ma l'ho apprezzato, ho sentito il Vangelo, quando proprio per Sant'Ambrogio, credo, le sue parole in difesa degli ultimi, di quelli che fanno fatica, di attenzione ai diritti a fianco dei doveri, a scuotere le nostre comunità ad assumersi la propria quota di responsabilità, a diventare capaci di saldare la terra, i problemi di qua giù, con il cielo. E io l'ho apprezzato, l'ho visto umiliare, insultare, e allora ci ho un po' sofferto, mi fa piacere che domani lui viene a accompagnare il momento della Madonna di Lourdes, festa di quell'apparizione della Madonna, Maria, questa donna come un vetro, non attira, non fa fermare su di sé l'attenzione, quasi si ferma lì, ma attraverso lei il Vangelo e Gesù. La parola di Maria e della giustizia dobbiamo andare un attimo indietro, andare a un signore che voi conoscete molto bene, Simeone. E ci viene detto che Simeone è un uomo giusto e timorato di Dio. E c'è una profezia di Simeone che voi conoscete che dice: e anche a te, Maria, una spada trafiggerà l'anima. Avete presente? Sopra di Simeone, la profezia. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. E l'annuncio che non sarà tutto semplice, non sarà tutto facile. Questo mistero, questo dono, questo sì, è un sì che costa, come il sì che noi siamo chiamati, e penso a voi che siete mamme, quanti sacrifici, quanti sì. E penso agli insegnanti della scuola, penso al vostro parroco Don Sergio, e penso a te, penso a chiunque di voi che è qui col suo ruolo, le sue responsabilità, a volte costano i sì nella vita. Per noi è il sì che noi pronunciamo con i gesti, con i fatti, anche per gli altri. E Maria, quella profezia di Simeone, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E allora, e poi Maria, Maria, e cosa ci ricorda Maria? Ci ricorda la coincidenza tra parole e realtà. Maria ci ricorda che ci vuole una coerenza tra il nostro dire e il nostro fare. E tutta la sua vita, pur anche con le sue fragilità, con le sue ferite, anche lei con quella spada che l'ha fatta soffrire, e vi sentiremo le cose che ha vissuto, le preoccupazioni di mamma, e non solo, e pensate una mamma a vedere suo figlio condannato e crocifisso, terribile, terribile, ma pensare a Maria, pur anche lei trafitta da quelle spade, la sofferenza, ci ricorda la coerenza tra le parole e la realtà, tra le cose che andiamo a dire e le cose che siamo chiamati ad andare a fare. E allora c'è una parola che voi conoscete, che è realtà, che c'è bisogno di deserto per incontrare il Vangelo, Gesù, e Maria, trasparente. C'è bisogno di silenzio, di preghiera, di riflessione, ed è bello che i nostri incontri si aprono con la preghiera, col momento di silenzio. Nella società che corre, che corre, che corre, corriamo, e Maria ci ricorda questo, i tanti silenzi profondi. Ci ricorda che bisogna dare coerenza anche alle parole. Allora il deserto è certamente il luogo del silenzio, della preghiera, della riflessione, ma c'è una coincidenza tra quella parola deserto, c'è una coincidenza che chiede anche coerenza tra parola e realtà. C'è anche una coincidenza, perché deserto non è solo il luogo del silenzio, della preghiera, della riflessione che noi vogliamo vivere, che dobbiamo imporcela. Dobbiamo diventare capaci, anche se a volte costa, di telefonare a Dio. Non paghi manco la bolletta, ma costa. E penso a molti di voi a fine giornata, stanche, lavoro, a casa, figli, marito, poi marito la moglie, eccetera. Penso anche a noi, a volte voi, no? Chi fa gli animatori verso i più piccoli. Ognuno di noi i suoi vissuti, i suoi percorsi, a volte hai voglia di telefonare a Dio, magari ti addormenti lì, fai fatica, ma diventi per noi un impegno, no? Poi Dio legge dentro ciascuno di noi, abbiamo bisogno di questo deserto, e Maria lo testimonia, ma che non ci dimentichiamo che c'è una coincidenza con la realtà. Dobbiamo attraversare i deserti di oggi. L'aridità, le difficoltà, le solitudini, la violenza di oggi. E Maria ha attraversato questi deserti. Perché nel cammino in cui, come mamma, ha toccato il deserto della solitudine, ha visto quello che il suo figlio ha pagato, ha visto su quella croce, ha visto, avete sentito proprio nella lettura, che il popolo stava a vedere, stava a guardare. C'è chi deredeva, ma c'erano anche tanti spettatori a guardare. Lo so che non è tutto semplice, non è tutto facile. I deserti di oggi, il bisogno di deserto, quello interiore, ma anche la capacità di dire sì per attraversare i deserti oggi che sono presenti anche nelle nostre realtà. Il deserto. Allora il deserto oggi sono i problemi, le fragilità, le povertà, le ingiustizie, la morte che entra nella nostra vita, nella vita delle nostre famiglie, le miserie, la malattia. Maria ha conosciuto anche lei tutto questo. Quanti dubbi, interrogativi, prove, spade che trafiggono la profezia di Simeone. E anche nel nostro cammino, nel mio cammino, ma penso anche al cammino di molti di voi, c'è da prendere consapevolezza di tutto questo. Abbiamo bisogno di silenzio, di deserto, inteso in quel senso, e siamo chiamati a attraversare i deserti. Io credo che a me è successo, non so voi, ma era successo prima di noi a un grande, a Mosè, che nel cammino, nel attraversare il deserto, a volte hai la tentazione, ci sono dei problemi, delle sofferenze, delle fatiche, quei deserti di umanità che soffre, che fa fatica, la tentazione di tornare indietro. A Mosè è capitato questo. Così a un certo punto doveva tornare indietro, non ce la faceva più. Aveva contro anche i suoi amici, ma ci ha preso in giro, ma che cosa dici? E sai, a volte nel nostro cammino non è così semplice, non è così facile. Che domani mattina sarò all'isola Capo Rizzuto, in terra di Calabria, dove di vicino un bambino di 11 anni ha perso la vita, perché nel cuore dell'estate è andato a vedere una partita di calcio a Crotone. È un colpo di proiettile che si sparavano tra clan diversi e gli è arrivato un colpo nella testa. Tre mesi in coma. Domenico Gabriele. Famiglia poverissima, poverissima. Lui è morto in quel deserto. Quegli esempi di quella violenza, una terra meravigliosa la Calabria, e calabrese è gente meravigliosa, ma purtroppo ci sono anche quelle aree grigie, quelle storie pesanti, difficili. Lì ci sono alcuni boss che sono andati, i figli di un boss, di un grande boss, che sono andati a viso scoperto in prefettura dai funzionari a dire guardi ci toccate, beni confiscati a loro, proprietà confiscate, e loro continuano a coltivare verdura che arriva sul mercato di Milano, tra l'altro, con il cambio regolarmente. Hanno ettari di terra già confiscati, sono andati in prefettura a dire ai funzionari guai se ce l'ha toccata. La violenza, il sopruso, l'arroganza. C'è bisogno del coraggio di attraversare questi deserti, di fare bene che il male vinca, che il bene vinca contro il male. Ma le tentazioni a volte di fronte alle difficoltà nella nostra vita, dalle piccole cose alle più grandi, di tornare indietro, di cambiare strada, te l'ha preso Mosè. A volte ha preso anche me, dire ma chi te lo fa fare? Se uno se lo chiede a volte rispetto a certe cose. E poi guardi in faccia la gente, coglie la fatica delle persone, e hai chiaro quella parola, ma anche i gesti di questa grande donna, di Maria, quel sì, pure lo smarrimento, scomodo, difficile, soprattutto i volti delle persone e questo Padre Eterno che ti dà delle belle pedate, le pedate di Dio, di cui tutti abbiamo bisogno per andare avanti, sono sempre dolci. Abbiamo bisogno di essere scossi da lui. E allora dobbiamo attraversare il deserto. I deserti della nostra realtà, i problemi che ci circondano, sono le sofferenze della gente, la malattia, la morte, le fatiche. Penso oggi a chi ha perso il lavoro. Penso a quel signore in provincia di Bergamo che pochi giorni fa si è bruciato perché ha perso il lavoro, ha fatto i figli e una moglie a casa. Certamente la fatica, l'ansia, lo smarrimento. Penso a quanti in questo momento sono smarriti, fanno fatica. Quanta gente, quante persone si scoprono anziani, soli. Quel deserto. Certo, noi conosciamo anche delle belle espressioni, delle belle presenze, delle cose di grande valore, di grande prossimità. Però molti di voi avete conosciuto, conosciamo anche altri deserti, presenti dentro la nostra realtà. Quando io ho cominciato 45 anni fa con il gruppo Abele, il popolo della strada, quelli che si sbattevano sulla strada, erano pochissime le donne. L'età media di chi si sbatteva sulla strada, che dormiva nelle scatole di cartone, eccetera, l'età media allora era 65-70 anni. Adesso il 25% sono figure femminili. Oggi voi trovate che c'è un 30% che sono ragazzi abbastanza giovani. Non c'erano le persone che prendono la tossicodipendenza, ma neanche i volti di migranti da tanti altri paesi. Non c'era il dramma dell'AIDS, di altre forme di dipendenze, i volti nuovi. Non c'era un 6% di chi si sbatte oggi sulla strada che sono persone laureate. È una grossa fetta a titolo di scuola superiore, credo di me, dei drammi più pensati. Noi non siamo qui né a etichettare nessuno, né a giudicare, ma a cogliere i volti che nel nostro cammino, nei deserti che attraversiamo, per aiutare a trovare il senso, il significato, per porci le domande, attraversare il deserto. Poi nella vostra parrocchia, io dove opero, ognuno con molta umiltà e con molta forza, chiamatevi a dire sì. Maria non parla di poveri, si è fatta povera, ha accolto i poveri. Maria non si è distratta alle noci di casa, è lei che si è accorta che la festa stava per finire, non chi aveva quella responsabilità. Allora voi capite che attraversare il deserto vuol dire, quindi non scappiamo, però non è opera di navigatori solitari, voi me lo insegnate, è noi che vince insieme. Tu hai delle competenze, tu le hai altri, io ho le mie, lui ha le sue, e le mettiamo insieme, si fa comunità. E quella comunione che ai piedi della croce è nata la Chiesa, è nata ai piedi della croce. Gesù, nell'ultimo gesto, ha detto proprio: mamma, ecco il tuo figlio, ecco tua madre, e sono andati quelli insieme, in un momento di grande dolore. Ma nel Vangelo di Luca, ritorniamo lì, c'è un altro passo. Quando l'angelo chiama Maria, lei risponde: eccomi. Il suo sì, certo. Un piccolo, piccolo, grande sì. Maria si rende disponibile, non conosce tutto. Lei non conosce il progetto di Dio. Eppure noi anche noi non lo conosciamo, così devo dire fino in fondo. Io non sono voi, io no. E anche voi, lo so che non lo sapete, ne sappiamo una parte, ma il progetto di Dio sulla nostra vita fino in fondo non lo conosciamo. Ma lei dice sì, e anche noi dobbiamo renderci disponibili. Dobbiamo scommettere con Dio. Dobbiamo scommettere con Dio. E lo so che non è semplice, però è questa la grande scommessa, che è un atto di amore da parte certamente di Dio. Maria dice sì per mettere la sua parte in una storia di salvezza dove ciascuno è chiamato a fare la sua parte. E in questa storia di salvezza anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Magari piccola, ma la nostra parte, è la nostra parte. Dio ci chiede anche noi di metterci in gioco. Ma c'è un altro passaggio che voi conoscete, meraviglioso, che è impregnato tutto di giustizia, l'impegno, attenzione agli altri. L'ho detto prima che la giustizia incomincia dalla prossimità, dall'accoglienza, dall'attenzione, dalla relazione. E l'altro passaggio, Maria che fugge in Egitto con Gesù e Giuseppe. Fugge in Egitto. Immaginate, penso alle mamme qui presenti, tutti, però le mamme, che cosa vuol dire i momenti di fatica? Penso a questa donna con questo bimbo piccolo che deve fuggire. Penso ai tanti che sono oggi esiliati dalla fame. Penso alle tante mamme con i loro bimbi. Voi conoscete delle belle realtà che sono qui nella vostra città, nella vostra diocesi. Io penso a tante mammine che nel gruppo di cui faccio parte, il gruppo Avere da 45 anni, accogliamo. Alcune hanno subito violenza su quei barconi e poi è nato qui il bimbo. Sono scappate dalla miseria, dai conflitti, dalla guerra. Hanno cercato vita. Purtroppo qualcuno ha trovato morte. Maria fugge in Egitto con Gesù e Giuseppe. È storia di ieri e storia di oggi. Vi prego, non dimentichiamo. Fuggono dalla schiavitù, dalla povertà, dalla violenza, dalle guerre. Cercano futuro e dignità. Dimenticano mai 11 bare nel cimitero di Gela. 11 bare. Dimenticherò mai la bara numero 3, c'era un ragazzino, non so se avesse 15-16 anni, so che aveva gli occhi aperti, io guardavo lui e guardava me, lo so, uno dice sui sentimenti, e lui guardava me e guardavo lui, questi 11 bar, davanti agli occhi, le bare numerate perché non hanno documenti, poi i clandestini, poi così via. Affogate 30 metri dalla riva a Gela. A un certo punto è arrivato un signore alto, alto, due spallone, io piccolo, con gli occhi gonfi di lacrime, gli ha preso per mano e ha cominciato a dire una preghiera. Non ci ho capito nulla, ma ho visto che era intensa, era in animo, era rivolta a Dio. E poi lui continuava a guardare me per dire: mica direi, dici qualcosa anche tu. Lui musulmano, ecco, e questa mano, questo nome, di fronte a quelle 11 mani, probabilmente tutti musulmani come lui. E io che non riuscivo a dire niente, non so se capita anche a voi a volte di balbettare. Sono dei momenti di tanta fatica. E io allora ho ricordato le parole di un grande vescovo, con cui prima ne parlavamo con Don Sergio e Don Emilio. Un amico con cui andrò con i suoi fratelli, proprio da Alessano, provincia di Lecce, sabato mattina, che si inaugura una scuola della pace a Don Torino Bello. E io ho ricordato nella preghiera, non sapendo cosa dire, perché non, a volte non sai che cosa dire, a un certo punto ho guardato lui e ho detto le parole per me di preghiera: quando Torino Bello ai suoi preti, alla sua gente, un giorno rivolge il punto di dire: non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Che nessuno si nasconde dietro la Madonna, dacci la cerchia della Madonna da tutte le parti, che nessuno si nasconda dietro Dio. E lui è arrivato a dire: non mi interessa sapere chi sia Dio, ma è una provocazione. Certo che è importante. Ma provocare me, provocare noi, le nostre coscienze. Non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Io sto da quella parte. Noi da quella parte siamo chiamati a stare. Quando io sono andato a trovare i genitori del giudice di Vatino, ucciso da Cosa Nostra, aveva 37 anni questo magistrato. Abbiamo scoperto, dopo la sua morte, che lui andava dal procuratore capo della Repubblica, il suo capo ufficio sarebbe, insomma, diceva: dottore, non lo faceva per gloria, per farsi vedere, no, l'abbiamo scoperto dopo. Andava dal suo capo ufficio, dal procuratore capo, e dire: dottore, le chiedo una cortesia, quel fascicolo lì, con quel nome lì, lo dia a me. Non lo dia ai miei due colleghi che sono sposati e hanno figli. Era un atto d'amore, fatto in umiltà e in silenzio, perché quei nomi sono i nomi che lo hanno ammazzato. Sapeva che quei nomi di quei personaggi di mafia non avrebbero guardato in faccia nessuno pur di ostacolare il percorso della ricerca della verità e della giustizia. Andando tra i genitori, che non ci sono più, il papà e la mamma, non dimentico mai che la mamma mi porta in camera del figlio, aveva toccato noi, aveva tutto lasciato lì. Il grande dolore, 37 anni, questo giudice così profondo, puntuale, e mi apre il suo diario. E il diario si ferma, uno può dire una casualità, comunque, i miei occhi sono fermati su due righe che vi consegno. Rivatino nella sua vita non aveva mai pensato che in questa chiesa dedicata a Madonna di Lourdes, donna trasparente, perché si incontrasse il Vangelo e Dio, non aveva mai pensato nella sua vita che io avrei citato il suo diario. Quando la mamma mi apre quel diario, lo trovo davanti, me lo fa vedere, me lo spoglia, mi ha colpito una frase che Livatino ha scritto e che vi consegno, dove lui scrive che alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. I segni, i gesti, il metterci in gioco. La giustizia ha bisogno della prossimità, dell'attenzione agli altri. E allora Maria è fuggita in Egitto con Gesù e Giuseppe. ci ricorda il bisogno di giustizia per andare incontro alla storia di tante persone che bussano alla nostra porta. E quel giorno di Sant'Ambrogio che il vostro vescovo ha ricordato a questa chiesa. È il Vangelo, è il Vangelo. E l'immigrare, voi lo sapete, è sempre un'esperienza di fatica e di sofferenza. Facciamo in modo che sia almeno esperienza di accoglienza e di dignità. Perché qualunque forma di immigrazione è sempre una sofferenza. L'abbiamo vissuta la mia famiglia. Quando noi siamo emigrati dal Veneto a Torino, mio padre aveva il lavoro, ma non avevamo la casa. E in presenza di mio padre, ho detto a mio padre, signor Ciotti, lei e i suoi figli, sua moglie, se volete usate quella baracca del cantiere. Potete usare. Io ho vissuto degli anni nella baracca del cantiere. Perché la mia famiglia era una famiglia povera. Andavo con gli abiti della San Vincenzo, ma ti posso garantire che mia madre li lavava e li stirava bene. Perché uno può essere povero ma dignitoso. Ognuno di voi ha la sua esperienza, i suoi vissuti. E se noi oggi mettessimo qui a raccontare le nostre fatiche, le nostre speranze, i nostri deserti e le positività, forse ricorderemo anche noi, o i nostri nonni, i nostri parenti, cugini, tutti scappare, andare lontano, cercare altro. E allora è una grande riflessione che si impone. Faccio un altro passo meraviglioso. Maria cerca Gesù rimasto a Gerusalemme. Sa che può arrabbiare perché dice a figlio mio, ma... E penso di nuovo voi donne, mamme, papà, a voi animatori, quei ragazzi, uno si preoccupa, ti volte, non lo trovi, sta povera donna dice ma... E il Vangelo dice Maria cerca. Allora noi siamo chiamati a cercare. E allora il Vangelo ci indica una strada, ma vi prego si può anche capovolgere. Il Vangelo ci indica una strada, cercare Dio per incontrare la persona umana. Nel mio piccolo, con tutti i limiti, le fatiche, io vi posso anche dire che è possibile cercare la persona umana per incontrare Dio. Non sono in contrapposizione. E voi ve lo insegnate, perché nell'incontro con quella persona nella malattia, con quella persona in margini, anche con quelle storie difficili, possibile incontrare Dio. E proprio l'Ottorino Bello diceva che Bartolo, quell'uomo che lui incontrava a Roma, che dormiva in una scatola di cartone, non era fantasia, non era poesia, Bartolo c'era davvero, che Bartolo, con la sua storia, le sue fatiche, beh, anche Bartolo, proprio nella sua vita era una presenza di Dio, perché in Bartolo c'erano i frammenti di Dio. E Giannadero diceva che quella scatola di cartone era uno stensorio, perché conteneva quella storia di quella persona, quei frammenti di Dio, perché in ogni uomo, in ogni persona c'è Dio. Tanto è vero che c'è scritto che l'uomo a sua immagine e somigliante, è da cielo, è la parola di Dio. Siamo qui e Maria non trova suo figlio e si preoccupa, lo cerca, poi sarà bianca, poi lui reagisce, ma è questo cercare che vi prego, sono cose che voi vivete. Ma anche chi di noi già le vive, il morso del più deve appartenerci a tutti. Non accontentarci di quello che facciamo. Il morso del più. E poi non è che tutti siamo chiamati a fare tutto. C'è chi fa in un modo che nell'altro, ma tutti siamo chiamati a stare in piedi di quella croce, con la schiena diritta, a non scappare. Che vuol dire attraversare anche i deserti, la fatica, a dire i nostri sì. E allora Dio gioca a nascondersi, scusa l'espressione, ma questo sono più Dio gioca a nascondersi. Ma dove si nasconde Dio? Tu da piccolo giocavi a nascondino, forse c'era anche tu a giocare a nascondino. Tutti noi, capisci? E anche Dio vuole giocare a nascondino in questo senso con noi. E dove si nasconde Dio? Dio si nasconde lì dove c'è la fatica della gente. Io questa sera è qui, in mezzo alla storia di tanti di voi. Perché certo non ci presentiamo con un certo volto, ma magari dentro di noi c'è la preoccupazione per una persona cara, c'è la preoccupazione che magari il nostro figlio si sta separando, che c'è una malattia e in quella casa è arrivata la morte. Dio si nasconde in quelle storie, Dio presente anche qui questa sera, attraverso la vita di noi, in quel cammino di ricerca, di fatica. Il Signore Bello diceva che quella scatola di cartone era uno stensorio, perché in ogni uomo sono i frammenti di Dio, anche in loro. L'uomo ha sua immagine e somiglianza, un Dio nascosto nelle pieghe dell'ingiustizia. E allora noi siamo chiamati a costruirla questa giustizia, che vuol dire la prossimità, vuol dire l'accoglienza, vuol dire l'attenzione agli altri, vuol dire non distrarsi, vuol dire sconfiggere un peccato. Scusate la parola, ma voi capite il senso? Un peccato oggi che una... c'è per nato. Ti hanno incaricato di controllare le parole? Bene, non c'è problema. Ti ringrazio. Come ti chiami di nome? Maria, vedi, più di Maria di così. C'è un peccato, lo chiamo così, è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. Troppo dire di seconda mano. L'ha detto la televisione, fermici un attimo. E lo dico anche qui senza generalizzare, non semplificando. Troppe volte l'ha scritto sul giornale, certo, io ho un rispetto, quante brava gente scrive sul giornale. Prima di essere qui, mentre lì prendevo il caffè, la mamma di Emilio mi ha fatto, è arrivato un ragazzo simpaticissimo di 21 anni, con un visino così. Mini registratore il giornalino dell'oratore, ma era simpaticissimo, ha fatto una serie di domande così difficili che ho detto, mamma mia, mi sono studiato per giorni, eccetera, no? Però aveva quegli occhi belli, che la passione dei ragazzi, che sono meravigliosi, con la voglia di conoscere, di incontrare, scrivere, di farsi moltiplicatori di una conoscenza e di una profondità. Il peccato del sapere oggi è la mancanza di profondità, tutto in superficie, tutto il mondo superficiale. E invece no, abbiamo una grande responsabilità. Troppe volte si etichetta, c'è pregiudizio, a volte c'è anche ignoranza. Lo so. Il primo che deve interrogarsi sono io rispetto a questo. Abbiamo questa grande responsabilità. Ieri come oggi, ma ieri come oggi, c'è un passaggio due o tre volte nel Vangelo che è scomodo, scomodissimo. Perché voi sapete che troppe volte chi impedisce alle persone di incontrare Gesù è la folla attorno a Gesù. E a volte a impedire a persone che hanno difficoltà di incontrare Gesù sono le persone più vicine a Gesù. Attenzione che a volte rischiamo anche nella nostra realtà, chiediamoci, io mi devo chiedere se impedire quell'incontro. Comincia con Maria è trasparente. E chiede che non ci si fermi solo, batti bacetti la Madonna perché lei si arrabbia, Lei vuole che si vada di là, oltre lei, per incontrare la parola di Dio. Ebbene, Ma pensate anche delle nostre realtà, e lo dico a me innanzitutto, io devo chiedermi se a volte nei miei modi, nei gesti, nelle cose che faccio, io impedisco di incontrare. E nel Vangelo trovate che quei due poveri ciechi che volevano, si mettono a gridare perché sentono che arriva, non lo vedono, gridano per richiamare l'attenzione, mi pare il minimo che potevano fare per i due poveretti. E quelli recepiscono. A volte a impedire l'incontro con Gesù sono le persone vicine a Gesù. Chiediamoci se anche noi, nella nostra vita, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri modi, a volte non impediscono a tante persone di incontrare. Allora, cercare non impedisce l'incontro. Allora dobbiamo interrogarci. Beh, Maria incontra Gesù, ma poi starà a piedi della croce, lo incontra sulla via del Calvario. E Gesù dice, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Loro, sconvolgente, in un momento difficile, e lui guarda anche a sua madre. E Maria incontra Gesù sulla via del Calvario. E allora lui va alla croce. Immagina che questa donna cosa ha visto. Con le altre donne che non scapperanno. Allora io credo che ci sia un invito di guardare ma su voi stessi e sui vostri figli. Siamo chiamati a guardarci dentro noi. A guardarci dentro noi, la nostra coerenza. Quello che noi chiediamo gli altri di fare, noi lo facciamo. Credo che a volte sì, a volte no. E soprattutto non dimenticarci che anche noi siamo chiamati a portare un po' la croce. E allora la libertà è la grande lezione di Maria, una donna libera, è una donna coraggiosa, è una donna che non si tira indietro, è una donna che non scappa, è una donna che non è distratta, si accorge di alcune cose, è una grande donna, è Maria, che invita a restare liberi al servizio, è la grande sua lezione, la sua grande disponibilità. Ci invita la sua testimonianza, meglio ci educa, a stare dalla parte di chi ha bisogno, senza usare i poveri, perché a volte noi usiamo anche i poveri. C'è chi li cerca, li cita, c'è chi magari fa un gesto ogni tanto. E allora un grande Papa, che è stato un vostro grande vescovo, Paolo VI, guardate un vescovo eccezionale, mi hanno chiamato per il centenario della nascita qualche anno fa, se andavo a Concese, il paese del Nato, tutti i cardinali, c'erano, e tutti hanno questo Papa, avevano chiesto se parlavo del Papa, e il sociale, che voleva dire la storia della gente, le politiche sociali, le cicliche sociali. Io sapete, lavorate in scienze confuse, eccetera, ho detto che capi da faccio, vi ero letto tutto, vi ero commentato, non ho dormito dalla preoccupazione, mi sono sentito veramente piccolo, ma anche onorato che mi chiamassero nel suo paese natale, per centenario la nascita a parlare della storia di molti delle persone Paolo VI. Il cardinale erano, ci chiedevano conosciuto. E mi ero studiato tutto. Non era mai capitato nella mia vita, una cosa del genere. E a un certo punto la confusione. Io sono arrivato con un foglio. Il testamento di Paolo VI. trovate tutto, poche righe, ma ritrovate la profondità, questo polmone di Dio. Io ho bisogno di noi. E Paolo VI, voi l'avete conosciuto, lui è profondo così, ma la grandezza. E Paolo VI disse queste parole che poi il Concilio ha ripreso, che lui ha formulato in forma diversa, che voi conoscete, io permetto di riportarle. Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia. Si eliminano non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali. Ed è voi capite che questo richiamo di Paolo VI, che formulò con suo linguaggio prima, che terrà poi nei documenti del Concilio Vaticano II, ci ricorda che giustizia e carità sono indivisibili. E ci ricorda quello che San Paolo ha sempre sottolineato con forza, che non ci può essere infatti carità senza giustizia. E la carità per San Paolo è la virtù più importante, ma è indivisibile dalla giustizia. Non so se avete già in onda Sant'Agostino in TV. Ah, ecco, io sono riuscito a non vederlo. Non so se hanno riportato un passo di Sant'Agostino, credo di sì, perché è troppo importante, quando diceva tu dai il pane all'affamato, ma sarebbe meglio che nessuno avesse fame. E allora noi siamo qui a riflettere questa sera perché tutto questo avvenga, perché questo nostro impegno si possa tradurre. È l'ultimo passaggio. Maria ha preso la croce del figlio. Egli è stato la pagina del Vangelo che è stata letta. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, eccetera. Stare, non è presenziare. Stare vuol dire coinvolgersi, schierarsi, prendere posizione, se c'è bisogno anche denunciare e progettare. Stare vuol dire gridare fame e sete di giustizia. Perché quando Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme, ci sono tutti. Quando entra a Gerusalemme in modo trionfale, ci sono tutti. Quando è sulla croce, ci sono solo tre donne e Giovanni. Noi dobbiamo stare nei momenti difficili. Quando nasce libera, tante anni fa, all'indomani delle stragi di la morte di Falcone, Borsellino, di Francesca Morvillo, la moglie di Falcone, e di quei stupendi ragazzi della Polizia di Stato. Quest'anno a Milano, il 20 marzo, troverete quelle spose, quei figli, quelle madri, che a centinaia saranno qui, nella 15ª giornata della memoria dell'impegno delle vittime innocenti della mafia, che libera, che è un coordinamento di alcune migliaia di associazioni, vuole che una volta all'anno ci si fermi in quel lungo elenco di nomi che vengono ripetuti, interminabili, in cui alcuni nomi li conosciamo, ma conosciamo i grandi nomi, e invece ci sono centinaia di persone che hanno perso la vita. Con lo stesso destino, la giustizia, la democrazia, la libertà degli altri. Quest'anno sarà Milano, la città, l'anno scorso era Napoli, l'anno prima Bari, Torino, Roma. Ogni anno c'è una città, un luogo, c'è una regione, quest'anno la Lombardia, per ricordarvi tutti. È un sabato mattina, per 21 è domenica e quindi non è possibile, ma il sabato mattina sì. Non mancate a camminare insieme con i familiari, non è un corteo come gli altri, è un abbraccio, è un'Italia che vuole dire che il miglior modo di fare memoria è impegnarci di più tutti. E voi troverete tante Marie che camminano, tante mamme, che hanno perso i figli, trovate tante donne che hanno perso le persone care, uccise così. C'è anche Maria che cammina in quella giornata, in questo senso evidentemente. Quando Gesù entra trionfante in Gerusalemme ci sono tutti, i momenti difficili se la sono date gambe. Ma quando nasce libera, questo coordinamento di gruppi, associazioni, dopo quelle stragi, qualcuno, noi raccoglievamo le firme, raccoglieremo 1 milione, per confiscare i beni ai boss della mafia, e perché questi beni vengono restituiti alla collettività, cioè da beni esclusivi devono diventare beni condivisi. Noi siamo riusciti a prendere quelle cooperative, avete visto che nel 2000 ci ha fatto vedere la pasta, il vino, l'olio, hanno una vitamina in più quelle lì, la vitamina della legalità, della giustizia, della speranza. Sono prodotti sui terreni confiscati dai grandi boschi, si chiamano Rina, Provenzano, Bagarella, Pino Marmi, Morasco. Ci lavorano giovani che hanno ritrovato la loro libertà, la loro dignità, che hanno la schiena dritta, che ci stanno, nonostante le minacce, la distruzione, e il bene che vince il male. È il segno di un cambiamento. Io ricordo che cominciò una campagna diffamatoria perché bisognava bloccare la raccolta di firme. Che cosa vogliono questi che sono contro la corruzione, contro l'illegalità, contro le mafie? Ma cosa vuol dire quel signore lì che si chiama Ciocchi per queste cose? Campagna diffamatoria. Fatta da un settimanale ad arte, studiata in modo preciso. Perché noi arrivavamo anche le firme per confiscare i beni ai corrotti. Guarda caso, quella legge passò solo per i mafiosi. Ma attenzione, la critica sì, gli insulti no, la calunnia no. Io andai a trovare il mio vescovo che era stato a Torino, era malato, era arrivato da Milano a Monsignor Saldarini, quel vescovo a Torino, ma il suo predecessore, che era stato anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Anastasio Balestrero, andai a trovarlo. E mi ricordo questo grande, grande vescovo, grande, che a un certo punto dalla tonaca, povero, semplice, uno stava bene, seduto, tira fuori dei pezzi di carta, aveva strappato le pagine di quel settimanale con quelle calunnie su. E ricordo lui che mi guarda, padre, anche la sei presa, ma sapessi cosa non hanno scritto di me, cosa non ho visto io, è un padre, ma poi mi ha regalato queste stupende parole. Se non dimenticatelo mai, Luigi, che anche la denuncia, quella seria, mai faziosa, mai retorica, volevo dirlo questo, che anche la denuncia è annuncio di salvezza. E annuncio salvifico. Noi non possiamo e non dobbiamo tacere. Maria non ha taciuto. Maria è stata lì. Dove la croce evidenzia condanne che negano la speranza e che rendono visibile l'ingiustizia. Quelle parole che si dicono ai due. Ma perché tu dici queste cose? Lui non ha commesso nulla. Gesù diceva no, ecco. È l'ultimissimo gesto, lo conoscete, ma facciamo nostro, un atto d'amore. Maria accoglie nel suo grembo il corpo di Gesù deposto dalla croce. E allora sono parole vere, quello che noi siamo chiamati a vivere, a tradurre, a fare veramente nostre, ecco. E soprattutto non dimenticarci che anche i nostri vescovi, nel 1991, nel documento Educare la legalità, diranno e scriveranno, ma i documenti non possono essere scritti solo sulla carta, ma devono diventare carne, vita. Ben radicati al Vangelo, vi cito due righe, vescovi, poi il Vangelo, gira qua. Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità. Noi siamo chiamati tutti a entrare nella storia. Non bastano le cose, i principi generali, e non basta accontentarsi di enunciare l'ideale. Torino Verde diceva che la Chiesa è per il mondo, non per se stessa. E io mi permetto di dire, pensando a questa grande donna, Maria, alla sua essenzialità, alla sua testimonianza, al suo coraggio, perché poi Maria andrà per sepolcro e sa, lo affida al sepolcro, il corpo di Gesù, in attesa della risurrezione. Poi succederà quello che succede, come voi sapete, e questa grande donna continua a essere per me e per voi con quella trasparenza, con quell'essere, quel senso di vetro, veramente capace di continuare a farci incontrare la parola forte del Vangelo, la parola di Dio tutti i giorni. E allora forza, attraversiamo i nostri deserti, fermiamoci nel silenzio e nella riflessione, ringraziamo Dio per il dono immenso e grande che ci fa. Sono contento che questa parrocchia, nata nel 1907 insieme al parroco, dedicata alla Madonna di Lourdes. E sono anche contento che due anni fa, credo, sono stato a chiudere un pellegrinaggio. Ma che sono più un pellegrinaggio a Lourdes? Io sono stato a chiudere un pellegrinaggio. C'erano 20.000 persone. Quando ho parlato, però c'è accolato, però c'è stato che lì un sacco di preti, vescovi, avevano chiesto se facevo una cosa, l'ho fatta. 5.000 erano stranieri, che hanno detto una matta perché parlavo in italiano, ho visto che mi muovevo, ho detto boh, cercando di... E mi sono chiesto delle cose. A volte io ho visto giudicare anche gli altri, ho detto ma c'è tutto questo mercato attorno, tutta questa modalità. C'è questo rischio attorno a questi grandi luoghi, però io ho visto ancora una volta quello che questa sera dicevo a detto. Perché respiri fronte a quella grotta, non fuori, ma lì. Dei volti, nella fatica, nella sofferenza, che accompagna le persone, al di là di quello che può apparire, questo grande, immenso dono che questa donna ci ha fatto. Lei è stata una testimone di giustizia, in questo senso. Lei è saputo essere una mediatrice, ha intercesso, ha testimoniato, si è messa in gioco. E allora anche noi sentiamo forte che la testimonianza cristiana e la responsabilità civile sono il duplice impegno con il quale il cristiano si fa compagno di strada di ogni persona di buona volontà. Non basta dire Signore, Signore, ha detto lui, dobbiamo sporcarci di più, cominciando dalle piccole cose, queste nostre mani, e Maria questo ce l'ha testimoniato con forza. Allora alimentiamo la speranza. La speranza bisogna essere alimentata. La speranza ha bisogno di ciascuno di noi. Il cambiamento ha bisogno di noi. Sono le cose che voi fate, che voi vivete. E domani la festa qui si celebra. E per Milano questo è un punto molto importante, la Madonna di Lourdes. Ebbene, credo che anch'io mi sento onorato di aver trascorso un momento di preghiera e di riflessione per saldare la terra con il cielo proprio in una parrocchia dedicata a Maria. Grazie.